Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, siamo alla Rete 14 giugno, queste sono le vite degli altri, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura.
E buonasera a tutti, torniamo nuovamente in diretta dopo 15 giorni in continuità con quanto stiamo facendo da un po', riflettendo sulla città, sul lavoro, sull'espulsione della classe lavoratrice dalla città metropolitana. Proviamo a farlo con altri ospiti, dei quali siamo molto contenti, e siamo molto contenti di averli qui con noi in studio. Li saluto subito. Silvio Berlingeri, responsabile dell'ufficio vertenze legali della Camera del Lavoro. Buonasera Silvio.
Buonasera.
E Maurizio Maggi, segretario della FILCAMS CGIL di Firenze, abbiamo già avuto ospite, con il quale abbiamo già parlato di città e di lavoro. Buonasera Maurizio.
Ciao Raffaele, buonasera a tutti.
Riprendiamo un po' il filo della nostra chiacchierata, anche in virtù di quanto abbiamo detto 15 giorni fa, di quanto ci ha detto il neo segretario della Camera del Lavoro di Firenze, Bernardo Marasco, rispetto alla centralità della tutela individuale. Una tutela individuale che, Silvio, decliniamo solo ed esclusivamente come vertenzialità, o la decliniamo in maniera più ampia, come ha provato a fare Bernardo, anche da un punto di vista politico? E quindi comincerei da questo.
Ecco, il tema della vertenzialità si inserisce necessariamente in un tema più ampio. Evidentemente tutte le intenzioni del discorso, delle posizioni mostrate dal nostro segretario, a mio modo di vedere, sono ben chiare in una serie di domande che fa nel suo relazione programmatica di insediamento. Lui dice: qual è la funzione di un sindacato confederale e generale quando la politica è ridotta a mera comunicazione ed è sostanzialmente ancillare ai processi di trasformazione del capitale globale? Qual è la funzione sociale del sindacato in una società in cui passa sempre più il messaggio che non ci si salva insieme da soli e in cui vige il senso di chi si sa, che si salvi chi può? Ecco il tema, a mio modo di vedere, a cui un sindacato deve evidentemente rispondere a questo appello in termini di chi salvi chi può, se è giusto, se è corretto, se è confacente ai nostri scopi istituzionali. Innanzitutto, in chi può, c'è da capire chi e che cos'è questo potere, no? Io potrei provare ad essere concreto. A livello territoriale la trasformazione del capitale globale ha significato compressione dei diritti dei lavoratori, quale diminuzione della tutela avverso i licenziamenti illegittimi, aumento della precarietà anche a scapito dei costi indiretti, utilizzo degli appalti nell'unico interesse di comprimere i costi anziché aumentare il valore aggiunto. Quindi è evidente che quel chi può di chi salvi, di si salvi chi può, impone dei problemi. In che cosa consiste il potere? E quali sono i metodi per poterne trarne beneficio? Ora, è evidente che questa tensione culturale ha nei fatti liberalizzato in un certo modo l'approccio ad una conduzione dei contratti, inducendo nei datori di lavoro la percezione che sì, alla fine è importante far lavorare un po' il resto è politica, quella stessa politica che ha diminuito progressivamente la tutela dei licenziamenti, ha favorito il precariato e ha liberalizzato gli appalti. Se abbiamo compreso che la tendenza alla compressione dei diritti sfocia nel non rispetto delle regole, nell'illusione delle stesse, nell'utilizzo dello stato di bisogno per imporre condizioni alla meno, è altrettanto evidente che il potere di un lavoratore di difendersi da tutto questo è compreso nel diritto del lavoro. La società, nella sua accezione di libero mercato, certamente offre delle professionalità all'uopo, quali avvocati, consulente del lavoro e quant'altro, con le regole del mercato. Dominali diceva: dai problemi sortirne insieme è politica, sortirne da soli è avarizia. In questo senso il sindacato, la CGIL, per quanto rappresento, è inteso dare una risposta politica, creando e mantenendo un ufficio vertenze legale, che io dirigo, con molto onore aggiungo. proprio per creare un'alternativa al mercato, un'alternativa a chi non può sostenere le regole del mercato, un'alternativa al conflitto di interessi implicito in una professionista, in un professionista che rappresenta sia i datori di lavoro che i lavoratori. Quindi, pur rifuggendo da una dualità tra modello di sindacale movimentista e uno contrattuale, posso e devo dire che noi no. Noi siamo un sindacato di lavoratori che difende i lavoratori e lavora per fornire, come dire, un'alternativa alle possibilità del mercato in termini di difesa, sia quando questa significa una tutela individuale, ma ancor di più, e ne parleremo se ne avremo occasione, delle nostre esperienze di come una tutela individuale ha assortito diritti collettivi, di qual è il significato più profondo di un ufficio vertenza.
Allora, abbiamo avuto in studio qualche mese fa anche l'avvocato Stramaccio, col quale ci siamo interrogati sull'idea, anche sull'idea del diritto. Ci sei tornato poc'anzi, no? Nel cercare di sviluppare la tua idea, la visione politica, perché poi, come dire, l'interrogativo è: la tutela individuale sottrae qualcosa alla tutela collettiva, è in contrapposizione, o rispetto anche alle riflessioni fatte, e quindi in questo interrogo anche Maurizio, ma rispetto alle riflessioni fatte sulla città e sulla nostra categoria, la categoria del commercio, della Filcams, che è fortemente rappresentata all'interno del tessuto lavorativo quantomeno del centro storico della città. Quindi la tutela individuale, e quindi questo lo chiedo a te, Silvio, è in contrapposizione o, come dire, apre inevitabilmente spazi nuovi anche rispetto alle nuove realtà lavorative?
Io penso che quando le cose sono complesse alcune metafore aiutano molto a esprimere un senso che si coglie con più facilità. È quantomeno disfunzionale immaginare un arto slegato dal suo ruolo in un apparato. La tutela individuale è parte non staccata del fare sindacale, perché se da un lato si contrattano le migliori condizioni nei tempi e nei metodi, la tutela individuale risponde all'esigenza di rispettare quei contratti. Le vertenze sono di due tipi, sostanzialmente, ineludibilmente di due tipi. Io ho un diritto, ad esempio una busta paga che il datore di lavoro mi trasmette, ma non ricevo il pagamento. In quel caso io chiedo il rispetto di un diritto, una vertenza che non posso perdere. Il peggio che può capitare è che il datore di lavoro non abbia soldi e quindi debba evidentemente risalire le tutele di legge e quindi a fondo di garanzia. Vertenze più complicate invece sono in relazione alla creazione di un diritto, e questo è l'elemento maieutico, il significato più profondo della tutela individuale, cioè crea ciò che non c'è, le esigenze del diritto a un livello superiore, il consolidamento di alcune ore di tempo parziale, l'esigibilità di avere un parametro orario all'interno dei tempi di parziali che mi consente di dire in un giorno a piacere quando inizia e quando finisce la mia prestazione lavorativa, ottenere, come dire, la possibilità di un risarcimento in relazione a un licenziamento illegittimo, e questo evidentemente è parte non staccata della tutela dei lavoratori, perché se un sindacato non risponde alle esigenze di tutela non è un sindacato, è, come dire, un sistema organizzato per firmare i contratti, cioè far rispettare i contratti è parte non staccata di farli evidentemente rispettare.
Quindi Maurizio è, come dire, è una... È stucchevole fare una separazione fra tutela individuale e tutela collettiva.
Sì, è assolutamente stucchevole. Penso che davvero siamo di fronte all'uovo e alla gallina, insomma, e alla gallina e all'uovo, insomma. Le dico tutte e due dialetticamente, perché, insomma, come è noto, è piuttosto complicato individuare se nasca prima l'una cosa o l'altra. Fuori alla metafora un po' forzata, diciamo, questa querelle, no? Era questa querelle sindacale la quale, come dire, abbiamo partecipato, continuiamo a partecipare sia all'interno del nostro perimetro ma sia fuori da questo perimetro, è davvero un po' stucchevole, un po' demodé, e probabilmente, insomma, non coglie appieno, diciamo, la complessità della tutela tout court, che deve, come ci ricordava prima Silvio, assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori che noi intendiamo rappresentare. La tutela, tu cura. E penso che per una categoria come la nostra, come la Filcams, visto che sono qua, diciamo, in questa veste come segretario generale della Filcams, penso che per la categoria come la nostra, diciamo, che questa querelle sia ancora, diciamo, meno importante, quindi un pochino più stucchevole, no? se vogliamo riprendere il termine che usavi tu. Perché? Perché, allora, posto che, questo è il punto, a mio parere, posto che il modello sindacale che noi intendiamo rappresentare è un modello concentrato, sulla contrattazione, e non tutti i modelli sindacali hanno questa natura, lo vorrei sommessamente rivelare al pubblico che ci ascolta, insomma, ecco, non tutti i modelli sindacali hanno al centro la contrattazione. Io penso che, come dire, la tutela individuale, i servizi, insomma, nel ragionamento che sviluppava anche prima Silvio, non avvengano solo dopo la contrattazione, no? Ma, come dire, siano funzionali alla contrattazione stessa. Mi spiego, cioè, il lavoratore che si presenta in camera del lavoro e che non ha mai visto un sindacato e si presenta per un bisogno individuale, si presenta di fronte alla necessità individuale, la sua necessità individuale di risolvere un problema, da quel problema diventa un lavoratore iscritto, semmai, un lavoratore rappresentato, quindi, e quindi un lavoratore contrattualizzato, viene da dire così, no? Cioè, espressione di una contrattualizzazione, la sua e magari quella dei suoi colleghi. Quindi da tutela individuale diventa tutela collettiva. Quindi, come dire, da quel bisogno individuale si arriva ad una contrattazione collettiva. E quindi, come dicevo prima, per una categoria come la nostra questo è estremamente importante, perché una categoria come la nostra, quante volte ce lo siamo detti anche a questi microfoni, no? Siamo di fronte a una categoria che esprime luoghi di lavoro, in alcuni dei casi che non sono luoghi di lavoro, in altri casi che sono luoghi di lavoro irraggiungibili, ignoti. E quindi quel lavoratore è portatore, diciamo così, di conoscenza a noi, no? del fatto che esiste quel luogo di lavoro, che è ubicato in un certo luogo e che vi è necessità, no, anche fisica, di raggiungere quel luogo per esercitare la iscrizione, la rappresentanza e la contrattazione, come dicevo prima. Quindi va un po' sfatato, appunto, questo mito per cui il servizio individuale arriva soltanto dopo la contrattazione. Il servizio individuale serve ad arrivare anche alla contrattazione. Questo è un punto focale e che sento mio proprio come Filcams, proprio perché noi abbiamo la necessità di arrivare in luoghi di lavoro, come dicevo prima, alcuni dei quali non sono neppure luoghi di lavoro, sono luoghi di lavoro molto virtuali, digitali, certamente molto frammentati, no? Che rispecchiano la natura, no? della nostra categoria, e tante volte abbiamo anche, ripeto, a questi microfoni provato a rappresentare.
Quindi senza voler fare, come dire, l'esegesi interpretativa del pensiero di Bernardo, come dire, sarebbe anche ridicolo, però nel momento in cui si parla di centralità, di valore politico della tutela individuale, quindi si parla di un sindacato che non è soltanto un sindacato di contrattazione, ma un sindacato che riesce a mettere in campo come dire, tutti i suoi strumenti, ma la cui finalità è quella di cui parlavi te, Maurizio. Quindi, come dire, il ruolo, interpreti il tuo ruolo, Silvio, visto che comunque ora chiaramente Maurizio lo declina rispetto alla categoria che è quella che, come dire, Maurizio, Lavani ed io conosciamo meglio, interpreti il tuo ruolo all'interno della Camera del Lavoro come un ruolo che apre prospettive e che quindi di integrazione o di avanzamento, cioè, come dire, è qualcosa che va ad integrare la tutela collettiva oppure ha una centralità in questo momento anche rispetto alla specificità storica che stiamo vivendo, Silvio?
Allora, rispondo con due concetti. Il primo è che stiamo assistendo a due fenomeni contemporanei assolutamente, come dire, prorompenti nella loro manifestazione. Il primo fenomeno è che di fatto, a causa della parcellizzazione del mercato del lavoro e per la scomposizione della grande impresa, attraverso la terziarizzazione e ricorso alle forme flessibili del lavoro, il primo incontro tra lavoratore e sindacato avviene nelle camere del lavoro, perché c'è un bisogno. Un giorno devo fare la domanda di Naspi, che è la nuova disoccupazione, e da lì nasce una domanda: ma che è successo? Ti hanno licenziato? Sì. E allora comincio a vedere se la lettera è corretta, non è corretta, se l'azienda è sindacalizzata, se non è sindacalizzata, come è scritta quella lettera. E quindi c'è tutta un'indagine attiva su quello che è bisogno ancora non presenti al lavoratore, che in qualche maniera la struttura recepisce in una eco interna, perché chi il primo contatto con il lavoratore chiama a me, chiama che io, se necessario, io chiamo la categoria, e c'è un incontro tra funzionario, evidentemente, e il lavoratore. Questo può sortire anche, evidentemente, un incontro da uno a n lavoratori di una stessa azienda. Il secondo fenomeno assolutamente innegabile nella sua manifestazione è che la svalorizzazione da parte, come dire, delle politiche attuali dei servizi, in questo caso mi riferisco più all'ente patronato che al nostro, ma anche al nostro per quanto riguarda il processo di disintermediazione del contenzioso giuslavoristico, come dire, ha favorito una concorrenza alla meno, no? Quindi sostanzialmente appare migliore un CAF che la dichiarazione dei redditi la fa a meno soldi rispetto a un CAF che invece la fa con maggiore professionalità, appare più affascinante un ente patronato che ti dà l'appuntamento a domani rispetto a uno che te lo dà tre settimane, per il semplice fatto che il primo ha meno richiesta, ha meno pressione della clientela, ma è altrettanto evidente che se più c'è da aspettare c'è più gente che cerca di prendere appuntamento, tanto più quell'ente patronato è buono. È altrettanto evidente che soprattutto all'interno di una tutela, come dire, amministrativa, che può essere quella sia verso l'Agenzia delle Entrate o quella dell'INPS, questi sono mestieri non miei, ma mi permettono una riflessione a 360 gradi, implica che vi sia, come dire, una impossibilità di tagliare quel mandato originario. Quindi se una pratica viene cominciata da un patronato, da un CAF 1, non può essere poi seguito per un eventuale ricorso contenzioso dal CAF 2, quindi sempre ricercare meglio la qualità. Per quanto invece riguarda il ruolo dell'intermediazione del contenzioso giuslavoristico, il fenomeno evidentemente è quello di apertura alle professioni. Il 20 maggio del 1970 viene emanata la legge 300, che sostanzialmente ci imponeva il 2113, che è l'articolo del codice civile che parla dell'intangibilità delle retribuzioni, delle mansioni, della sede del lavoro. È stato riformato con un provvedimento d'urgenza il 15 giugno del 2015 all'interno della catena dei decreti legislativi del Jobs Act, dove sostanzialmente evidentemente si dava la possibilità di un dimensionamento assai maggiore. È la prima volta nel mercato del lavoro si vedeva la possibilità nel potere dell'azienda di imputare, di comandare un lavoratore a, diciamo, mansioni di un livello inferiore senza colpo ferire. Ecco, in quel processo viene data la possibilità ai consulenti del lavoro di rappresentare il lavoratore. Io mi domando, bene l'apertura al mercato, io sono pronto e spero di poter spiegare qual è la nostra idea di sindacato all'interno di una tutela, proprio, come dire, in competizione sul mercato. Io sono ben lieto di competere con i consulenti del lavoro, che tra l'altro mi ritrovo nei tavoli, ma il concetto è: ma possibile mai che un lavoratore che ha necessità di rispondere a una domanda debba necessariamente stare alle condizioni del mercato? Possibile mai che la risposta a una domanda, se è giusto o sbagliato una lettera, debba passare, come dire, da un prezzo sul mercato, da un rapporto commerciale? Ecco, secondo me l'alternativa che offre il sindacato, questo mutualismo ontologico, questa stare insieme, questo fare giustizia insieme, che ti permette di poter dire: sono andato in una camera del lavoro, ho avuto risposta, quanto è speso? Nulla. La terza volta ci sono ritornato, mi sono fatto la tessera, che non è un costo, ma è una scelta di vita, è una scelta di partecipazione alla vita di una comunità. Secondo me è un valore aggiunto che va evidentemente contro. Quindi la svalorizzazione dei servizi, unitamente evidentemente al fenomeno di parcellizzazione del mercato del lavoro, fa sì che ci sia questo ruolo predominante. Il secondo concetto, è molto brevemente, è questo. Io vengo ora da una trattativa con un'azienda del settore, come dire, dell'industria, quindi non afferente alla categoria della Filcams. Sono 35 lavoratori, dobbiamo incardinato 5 cause per differenze di livello. L'azienda si presenta con le 5 cause e dice: bene, discutiamo anche degli altri. No, prima si chiudono le vertenze aperte e poi si parla dell'emersione dei focolai di sottoinquadramento dell'altra azienda. Quindi otteniamo, attraverso, come dire, 5 cause individuali, 5 vertenze individuali, la possibilità di una contrattazione che consenta l'emersione in termini di superamento di focolai di sottoinquadramento in una medesima azienda, perché non è possibile che chi ci metta la faccia debba aspettare. Quindi prima la risposta a chi è coraggioso, ma evidentemente se non fosse stato per il coraggio, se non fosse stato per la possibilità di adire in giudizio, non prima di aver provato un tentativo stragiudiziale, oggi probabilmente non ci sarebbe questa opportunità per tutti, anche quelli, anche per i non iscritti, in questo, come dire, il nostro ruolo di sindacato generale. Ho altri esempi che poi magari posso anche illustrare in seguito, ma il concetto fondamentale è questo. Certamente, partire dall'individuale al collettivo è un processo logico-deduttivo, al pari che dal collettivo si passa all'individuale, sia il rispetto dei contratti che noi sigliamo, sia partendo dalle vertenze ottenere un diritto in più per i lavoratori.
Andiamo con il primo stacco musicale. Ritorniamo in diretta. Allora, innanzitutto, chi ha scelto il pezzo e perché?
L'ho scelto io perché nel passaggio del testo immediatamente prima del ritornello è una canzone un po', come dire, particolare, nel senso di dire che sostanzialmente questa voce fuori campo che narra di sé dice: se mai hai bisogno di qualcosa, per favore non esitate a chiedere a qualcun altro prima, sono troppo impegnato a comportarmi come se non fossi ingenuo. Ed è questo, diciamo, chiusura dell'individuo dentro di sé, questa sostanzialmente adolescenziale visione adolescenziale del mondo che prevede nel solipsismo, nell'individuale, nel si salvi chi può, sostanzialmente un'involuzione, tant'è che c'è questo gioco di parole dove fico in slang americano si dice anche ape, che però significa anche scimmia. Ecco, quindi è evidente che c'è questo tema in relazione al fatto che alla fine è come se fosse un problema intestinale mai curato che sortisce nel nostro secondo cervello, l'addome, una sorta di tensione all'involuzione, cioè evitare il confronto, evitare la solidarietà, evitare di mettersi in gioco, perché tanto alla fine io ci sono già passato, l'esperienza mi ha detto che è bene farsi gli affari propri. Ecco, esattamente il contrario di quello che vorrei suggerire agli ascoltatori di Nova Radio del vostro programma.
Nella chiacchierata di oggi, più che come dire, un po' in tutte le chiacchierate fatte, ma particolarmente nella chiacchierata di oggi, quello che viene fuori è innanzitutto una riflessione su di noi, su chiunque fa sindacato all'interno di questa organizzazione sindacale. Questo lo voglio dire, perché fare sindacato all'interno di questa organizzazione sindacale implica una riflessione sull'altro, sulla collettività, sull'idea di comunità e sullo stare insieme, e su come si sta insieme anche, su quali sono i valori, gli ideali, i diritti nei quali ci riconosciamo tutti. È chiaro che spesso, che in questo, ecco perché sono ritornato prima, ho cercato di contestualizzare la domanda da un punto di vista storico, è chiaro che ci muoviamo rispetto a un momento storico in cui culturalmente abbiamo perso. Nel tuo ruolo intercetti questa sconfitta, credo, poi aiutami perché ti ripeto, ho una visione decisamente parziale e periferica. Nel tuo ruolo tu intercetti quella sconfitta, perché intercetti quello di cui parlavi prima, di un lavoratore solo, un lavoratore che si rivolge, perlomeno nella fase iniziale, che si rivolge alla Camera del Lavoro, che arriva alla Camera del Lavoro magari perché ha sentito parlare vagamente di quel presidio, ma probabilmente alle sue spalle non ha nella maggior parte dei casi una radice culturale che lo porta spontaneamente lì, nella casa dei lavoratori. Si rivolge a te, si rivolge perché probabilmente nel suo luogo di lavoro non ha una rappresentanza sindacale che in qualche modo lo faccia sentire protetto, mettiamola così, e che inevitabilmente cerca qualcosa di più, o perlomeno cerca quella solidarietà della quale parlavi prima. È come, come dire, cercare di arginare il mare con le mani rispetto alla realtà lavorativa, rispetto alla realtà lavorativa di questa città, rispetto alla cultura dominante in questo momento.
Per mia indole non tendo a non utopizzare come dire, le battaglie per cui lotto, anche se, come dire, gran parte delle volte l'ottimo è nemico del bene. Questo, diciamo, è una chiave interpretativa per quello che vado a dire dopo. Io non, come dire, non direi che sono stato sconfitto. Io penso che la logica dell'alternanza, questo non senza voler dire che io approvo il governo in carica, probabilmente è anche qualcosa che è utile, perché abbiamo l'occasione di dimostrare che siamo più bravi di loro. Cioè il fenomeno vero, a mio modo di vedere, è che per la prima volta la destra esprime una certa idea di destra sociale, a cui noi dobbiamo competere e abbiamo tutti i numeri per farlo. In questo senso, come dire, da un punto di vista evolutivo, un organismo che non si adatta alle modificate condizioni dell'ambiente è un organismo che è destinato a morire. Il principio dell'adattamento, della predazione, sono elementi connaturati all'esistenza. La nostra idea di tutela è una tutela multidisciplinare, cioè il fatto che un lavoratore venga in Camera del Lavoro viene perché? Perché evidentemente se c'è un tema di erosione contributiva c'è anche il recupero dei contributi, se c'è un problema nel fare una dichiarazione dei redditi perché il datore di lavoro non ha pagato gli stipendi, anche lì c'è una tutela. Abbiamo scritto più di 5-6 interpelli negli ultimi 18 mesi per dare maggiore assistenza, quindi non è un ufficio vertenze, una Camera del Lavoro che agisce a compartimenti stagni. È evidente che le capacità di poter rappresentare un cittadino, un lavoratore all'interno di un unico mandato, in un percorso che non consenta soltanto l'accesso ad una Camera del Lavoro, ma il suo attraversamento in un percorso di tutela più complessivo, pone la sfida agli altri. Io credo che non ci sia nessun presidio in termini di tutela giuslavoristica disponibile sul territorio in grado che di offrire all'interno di un unico mandato una tutela contrattuale, previdenziale e fiscale. Certo, la sfida è complicata. È complicata perché prevede una standardizzazione di processi che sono difficilmente standardizzabili. La tutela individuale è un fatto artigianale. Dico sempre che un sindacalista ha una competenza non accademica. però è altrettanto evidente che abbiamo delle competenze, come dire, legali, abbiamo gli studi migliori di Firenze, abbiamo di vedere con delle condizioni estremamente vantaggiose. E ribadisco, l'approccio alla Camera del Lavoro può essere incidentalmente utilitaristico. Io penso che se tu risolvi il problema a qualcuno, questo qualcuno parla con qualcun altro e quindi il passaparola fa parte di noi. Chi è stato seguito dai nostri uffici difficilmente parla male di noi. Può esserci qualche elemento nel senso di difficoltà a prendere un appuntamento, ma una volta entrati il lavoratore è seguito fino all'ultimo elemento. Quindi io leggo questa vicenda non in termini, come dire, di svantaggio culturale, leggo e voglio leggere questa vicenda in termini di sfida professionale, anche perché a mio modo di vedere gli elementi sociali non possono essere intermediati da figure professionali con completo soddisfacimento dei lavoratori, perché sono parcelle, come dire, a mandato, non ad obiettivo. Cioè un professionista che assiste un lavoratore ha una responsabilità ad adempiere un mandato, non ad arrivare a un obiettivo. Mentre, come dire, si parla tanto delle primarie, del contaminarsi, no? dei movimenti dei lavoratori. Noi facciamo le primarie tutti i giorni, i lavoratori vengono, ci portano le istanze, ci dicono in questo lavoro, in questo posto di lavoro sto male, la busta paga è fatta al quinto livello ma io merito il quarto. Alla fine si sa che tutti i bar, per esempio, della provincia di Firenze hanno un tariffario per il lavoro nero, brutto da dire, è la verità. Come dire, è evidente che i datori di lavoro si organizzano anche in termini di lavoro nero. Allora la sfida è perché i lavoratori no. Cioè evidentemente vi è un elemento, a mio modo di vedere, che consente evidentemente ai lavoratori, che laddove si organizzassero, una forza contrattuale assolutamente incredibile, perché i ferrovieri d'Italia sono le cameriere a Firenze. Io se sono un ferroviere e faccio sciopero, paralizzo l'Italia. Uno sciopero del cameriere paralizza Firenze, questa è la verità.
In termini di sfida, come dire, Silvio parlava, Maurizio, in termini di opportunità, è questo tipo di opportunità che la Camera del Lavoro cerca di, e quindi ti chiedo una valutazione politica, che cerca di cogliere nel momento in cui decide di aprirsi, e decide di aprirsi anche nei termini con i quali ha deciso di aprirsi all'iniziativa di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, quella sull'espulsione della working class dalla città, ecco. Rientra in questa voglia di sfidare il modello culturale dominante, sfidare la controparte, sfidare una sfida che non è sempre comunque contrapposizione, può anche essere una sfida propositiva, ecco, e condivisa anche con le controparti.
Sì, no, effettivamente stiamo toccando temi davvero estremamente profondi, insomma, ecco, che meritano tutta l'attenzione che stiamo provando a dare. Ma e quindi, insomma, anche le risposte che sto provando a dare io in questo momento, insomma, sono complesse e necessariamente articolate. Ma io penso questo. Allora, Silvio diceva che siamo di fronte a una sfida, no? Più che di fronte a un insuccesso. Ora, dipende dai punti di vista, diciamo, però dal punto di vista della sfida sto a questo ragionamento, ok? Che è un ragionamento possibile, come è un ragionamento possibile anche come dire, l'insuccesso politico adesso e culturale prima, insomma. Però stiamo alla sfida, che è un elemento importante. Ecco, rispetto a questa sfida, noi come siamo attrezzati? Il nostro modello sindacale come è attrezzato? La tutela che noi proponiamo come è attrezzata? Come si approccia? Credo che queste siano le domande corollario che dobbiamo porci rispetto al tema sfida. Domande corollario rispetto alle quali io penso che come dire, noi come categoria, insieme alla Camera del Lavoro o alle altre categorie, insomma, rispondiamo in modo pieno, alle istanze che ci vengono poste, ripeto, sia in termini individuali che in termini collettivi, insomma, ecco, perché le due cose stanno assolutamente insieme e non sono assolutamente separabili. Credo che la nostra risposta sia una risposta adeguata di chi davvero tutti i giorni è sul campo a provare a gestire, no, le condizioni materiali di chi si trova costretto in un rapporto di lavoro, in un rapporto di lavoro talvolta estremamente sperequato, no? Come accade molto spesso nei nostri settori. Ora Silvio ne citava alcuni che sono stati citati, no, a nostra volta anche in altre occasioni, non solo qua ma altrove, insomma, pubblicamente, eccetera. Insomma, questa storiella del cameriere piuttosto che di quella che fa, della lavoratrice che lavora ai piani nelle pulizie degli alberghi, piuttosto che i pubblici esercizi e l'irregolarità che lì si registra, eccetera, sono effettivamente quasi dei casi scuola, dei casi limite, dove si registrano appunto sperequazioni e ingiustizie all'interno del rapporto di lavoro. Ecco, io penso che lì la nostra risposta sia una risposta adeguata, sicuramente non sufficiente, perché siamo davvero a nuotare in senso contrario rispetto alla corrente, no? Una corrente che politicamente e culturalmente va in una direzione opposta a quella a cui intendiamo andare noi. Quindi è una risposta adeguata, certamente molto difficile, ma è esattamente quello che noi facciamo tutti i giorni nella nostra azione quotidiana, e che Silvio provava prima, insomma, no? Anche con degli esempi a dire, insomma, ecco, credo sarebbe interessante magari, Silvio, forse fare qualche esempio, no? Dove quello che dicevo prima io, dall'individuale siamo andati al collettivo e dal collettivo magari siamo andati anche all'individuale, e comunque in tutti e due i casi abbiamo espresso la nostra capacità e la nostra adeguatezza, certamente non sufficiente, ma una certa adeguatezza certamente, per arrivare agli approdi che ci eravamo prefissi, per esempio in termini di contrattazione.
Andiamo prima con il secondo stacco musicale.
Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.
Piacere, Luigi Delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke, se vuoi mi trovi lì, tentato dal video poker. Ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue, un soggetto perfetto per Bram Stoker. Tu che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese, goodbye macellai. Non ho salvato a Nai da sceicco del Dubai, e mi verrebbe da devolvere l'8 per 1000 a Snai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato, a qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco ed il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari, se non ti chiami se vuoi a scorta i domiciliari. Finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini. Nell'uomo ragno, né Rocky, né Rambo, né Affini farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere.
modi. Potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a Lodi. C'è chi ha mollato il conservatorio per Montecitorio. Lì i pianisti sono più pagati di Adrian Brody. Io vado avanti e mi si offusca la mente. Sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette perché sono un eroe.
E rientriamo in diretta e come prima intanto chiediamo chi ha scelto questo brano e il perché.
Di nuovo io, oggi mi hanno dato un po' di libertà, devo essere onesto e insomma manifestare anche la gratitudine. Ho scelto questo brano perché sostanzialmente Luigi delle Bicocche siamo un po' tutti, e lui esprime un'idea di eroismo in relazione al non cedere alla lusinga degli usurai, a non trincare, non giocare, non essere nel Rocky, nel Rambo, ma evidentemente vivevano di nuovo un'idea solipsistica chiusa in quell'individuo dell'esistenza. Sono un eroe perché lavoro tutte le ore, perché faccio gli straordinari e non cedo alle seduzioni. C'è ancora questa seduzione, è una canzone a me dai brividi. Perché la gavetta io l'ho fatta, mi sono trovato in situazioni, come dire, molto complicate, e questa cosa evidentemente pone sempre evidentemente un tema di riflessione, no? Perché prima si prende una decisione, prima si traccia una linea immateriale all'interno della quale sto bene, sopra no, e quindi poi c'è la gestione della lotta, no? E questa evoluzione. E quindi se da un lato Luigi De Bicocche è un esempio di santità laica, di una persona che realizza anche la sua perfezione morale all'interno del lavoro, io argomento che esiste un'ulteriore possibilità, che è quella del completamento di una personalità lavorativa all'interno del sindacato, perché stare insieme ai lavoratori consente di comprendere con più compiutezza quelle che sono le condizioni reali e immateriali in cui un lavoratore vive la sua vita di subordinato, autonomo che sia.
Abbiamo lasciato in sospeso, prima di mandare il brano musicale, quelli che possono essere gli esempi. In poche parole, se riusciamo a far capire a chi ci ascolta, che magari non è detto che sia per forza addentro al linguaggio anche sindacale, che noi magari usiamo con più facilità. Quindi, come dire, esempi pratici che aiutino a far capire come, per esempio, da una vertenza individuale magari vinta, si possa poi usare quella vittoria per una contrattazione futura, che sia di secondo livello piuttosto che un contratto nazionale, e dire: siccome il giudice ci ha dato ragione, io la dico in maniera molto spiccia, ci ha dato ragione, allora noi pretendiamo che nel rinnovo del contratto sia inserita questa cosa.
Allora, come dire, volendo cogliere dall'esperienza, trovo, come dire, per questa condizione, per il Maggi che mi accompagna, un esempio molto molto nell'indirizzo. Circa 6 anni fa negli alberghi gli appalti erano gestiti da cooperative. Applicavano il contratto dei multiservizi, quindi il dipendente dell'albergo aveva il contratto di turismo, il dipendente invece che faceva le pulizie, quindi le cameriere, i facchini, il contratto dei multiservizi, che non ha nulla di sbagliato, voglio dirlo in maniera compiuta. Però non è il contratto del turismo. Perché? Perché il sindacato è contro le esternalizzazioni. Non esiste che due lavoratori che entrano in una medesima azienda abbiano due trattamenti economici diversi. Questa è la posizione del sindacato. Poi non è una gara a chi ha il contratto più bello, con la 14ª più alta, più numero di ferie. Sostanzialmente questi lavoratori vennero prima uno, poi due, poi tre, e lamentavano il fatto che non avevano pagato la maternità, non avevano pagato gli stipendi. La persona che di solito rispondeva non risponde più. Decidiamo con il predecessore di Maggi, il mitico Bianchi, di fare un'assemblea aperta, convinti che sarebbero venuti 20-30 persone. Ne vennero 60. Il passaparola continuò, tutti ancora mi guardano come se fossi un matto. Io ho preso 105 mandati. 105 mandati è la media di un vertenziere in un anno. Io ho preso 105 mandati in una volta sola. Facemmo delle trattative con gli alberghi, ottenemmo la soddisfazione per responsabilità solidale. Insomma, per farla breve, dalla chiusura di quella vertenza che ha portato nelle tasche di quei lavoratori più di 750.000 euro soltanto di stipendi arretrati, maternità arretrate, senza contare il valore dei contributi, tanto per intendersi, c'è l'applicazione negli alberghi più grandi, quelli interessati da questo giro di cooperative, al contratto del turismo. Io penso che sia un valore aggiunto che certamente Maurizio può integrare in termini di sua esperienza. Questo nasce da un'avvertenza.
Sì, sì, ha fatto bene Silvio Chioso, volentieri questa cosa, ricordare questo esempio, un ottimo esempio, ci fa capire come si possa passare dall'individuale al collettivo. E devo dire che il risultato di questo collettivo è davvero stato un grande risultato, un risultato storico, naturalmente un risultato che non ci fa dire che il fenomeno sia concluso. Continuano a esistere le cooperative negli alberghi, continuano a esistere le società negli alberghi esternalizzate, anzi sono la maggior parte, continuano ad applicare magari qua e là contratti che non sono appunto adeguati. È anche vero però che dopo quell'esperienza, diciamo così, almeno i principali alberghi si sono invece adeguati ad applicare il contratto, a fare applicare alle società in appalto il contratto del turismo. E quell'esperienza è sicuramente servita per affermare un principio e anche un diritto che evidentemente non è stato sancito, mettiamola così, in modo così sufficiente, perché insomma altrimenti sarebbe bastato molto meno per affermare appunto questo principio. Quindi questo è sicuramente un esempio virtuoso di quello che si può fare in questo senso.
Di contro, come dire, la vicenda di Mondo Convenienza, ne parlavamo durante il Fuori Onda con Maurizio, è lo stesso processo però al contrario, dal collettivo all'individuale.
Penso che sul Mondo Convenienza bisognerebbe fare un po' di chiarezza, poi vorrei che Maurizio integrasse maggiormente, ma ciò che viene rappresentato come un problema che è costituito dal contratto di multiservizi, come di vedere, è maggiormente da incentrare sulla deroga del contratto. Cioè il problema di Mondo Convenienza, al di là del fatto che noi siamo per la reinternalizzazione, poi quale che sia il contratto lo vedrà il tavolo istituzionale, però la verità è che in quella vertenza lì c'è un contratto derogato, non è il contratto di multiservizi, è preso a spunto e tirato giù.
La spieghiamo, partiamo dalla vicenda, Maurizio.
Ma insomma, la vicenda è nota, mi pare che sia emersa in tutta la sua chiarezza dai media che l'hanno ampiamente raccontata, quindi insomma non sto a ridirla qua. Ci sono delle condizioni di estremo sfruttamento da parte di una parte di questi lavoratori in appalto, perché Mondo Convenienza è una realtà che utilizza l'appalto in modo sistematico e non soltanto specificamente per quei lavoratori che oggi sono giustamente in lotta anche secondo modalità estremamente radicali, e giustamente dal mio punto di vista radicali. Usa sistematicamente l'appalto perché insomma Mondo Convenienza ci ha abituato ad appaltare tutto, insomma, ecco. E devo dire, in quel pezzo lì specifico, effettivamente la rappresentazione che faceva Silvio è una rappresentazione veritiera. Lì siamo di fronte alla deroga di un contratto collettivo nazionale, e quindi io credo vada un po' sfatato questo mito del contratto nazionale, quale che sia, in questo caso il multiservizi, che genera tout court, no? Automaticamente precarietà e povertà. Ecco, questo credo sia ingeneroso dirlo. Credo che la precarietà e la povertà la genera certamente la non applicazione di quel contratto, appunto la deroga rappresentata da questo regolamento interno che è stato introdotto unilateralmente da parte della, unilateralmente sottolineo, da parte della cooperativa, che evidentemente sta determinando tutta una serie di problemi. Dopodiché poi si può disquisire all'infinito su contratti più pesanti, meno pesanti, che rappresentano evidentemente di più, che rappresentano più e meglio, come dire, rapporti di forza, valore aggiunto, no, che si produce magari in quel settore, eccetera, eccetera. Certamente non tutti i contratti sono uguali, su questo non c'è dubbio, ma lì siamo di fronte, va ribadito, faceva bene a ribadirlo Silvio, lo faccio anch'io, che non siamo di fronte ad un contratto che genera precarietà e povertà, lì siamo di fronte ad un padrone che non applicando quel contratto genera certamente precarietà e povertà, questo è il punto.
Silvio?
Condivido appieno l'analisi di Maurizio, tenendo conto che è un elemento delicato con un tavolo aperto, la questione è assai più sofisticata e sostanzialmente entrare nei dettagli probabilmente non toglierebbe nulla di buono, però a mio modo di vedere è l'esempio che alla seduzione dei contratti alla meno non vi è limite, perché se oggi non pago una quattordicesima, poi non rispetto i riposi, poi non pago gli straordinari, c'è quella sorta di assuefazione al mancato rispetto delle regole che in genere mostri, e questo consente, a mio modo di vedere, di introdurre un ulteriore tema, cioè ciò che viene percepito all'interno di un discorso, come dire, di sindacalismo di parte neutro. Il sindacato è sindacato, è fatto dei lavoratori, è fatto di tesserati che riconoscono nella mutualità, nella solidarietà, il loro primo valore. Questo è il punto. È evidente che però se io faccio una domanda agli ascoltatori che sicuramente hanno la stessa risposta che ho in testa io, ma gliela faccio comunque per vedere se arriviamo alla stessa conclusione. Ma se io ho un contratto per un settore che paga 12 euro l'ora, quale sindacato trova bisogno di partuirne uno che ne paga 6? Se io ho un contratto su un settore che ha la tredicesima, quattordicesima, 12 mesi di comporto, perché bisogna arrivare a fare un regolamento in cui il comporto anziché 12 mesi è 6, il periodo di prova è 6 mesi e stare sempre in soggezione? Qual è l'elemento che ti porta evidentemente o a creare un contratto alternativo alla meno per il medesimo settore o evidentemente a derogarne uno? Ecco, se io vado a studiare, vado a vedere quali sono le giustificazioni per evitare il dumping contrattuale. Cioè io faccio un contratto alla meno per evitare che vengano disapplicati i contratti. È una contraddizione logica. Io non so come possa apparire logica questa cosa, ma non la è. I contratti ci sono, i settori sono coperti. La tradizione sindacale italiana ha ben insegnato che è possibile arrivare a uno statuto dei lavoratori. Tenete conto che Giuseppe Di Vittorio la prima volta ne ha parlato in Parlamento nel 1952, se non ricordo male. 52-70. Noi ci troviamo un po', come dire, in imbarazzo a dire la nostra carta dei diritti è in attesa al Parlamento. Giuseppe Di Vittorio ci ha messo un sacco d'anni, 18 anni, ad arrivare allo Statuto dei lavoratori. La lotta è lunga, le conquiste vanno fatte evidentemente in maniera collegiale. Ma se non fosse stato per la convinzione reciproca e a cascata dei lavoratori, probabilmente nemmeno Giuseppe Di Vittorio ce l'avrebbe fatto. Io ho visto una delle prime tessere della CGL nell'immediato dopoguerra. Nella quarta di copertina era spiegata al lavoratore, eravamo 100, poi 200, poi 1000, poi 15.000, poi 150.000, poi mezzo milione. Far capire al lavoratore che la rappresentanza data dai lavoratori a un sindacato fatto di lavoratori significa potenza contrattuale. Oggi la nostra capacità, come dire, non è soltanto di rappresentare la parte morale del sindacato, la nostra capacità è quella di rappresentare il mondo del lavoro anche dei non iscritti. Per poterlo fare però abbiamo bisogno di iscritti, questo è evidente, no? Quindi non è un elemento di corrispettivazione, ma io penso che la domanda ai lavoratori, se si documentano, se la fanno correttamente, ma se esiste un contratto che copre quel settore, chi sente il bisogno di siglarne un altro a metà paga? Ecco, a mio modo di vedere, lì capire evidentemente qual è il tema della rappresentanza e della necessità, come dire, non solo di un salario minimo, ma di un salario equo. Perché un'ora di lavoro, e lo dice una persona, insomma, di ore di lavoro ne fa tante, non si può tradurre in un numero. Non è un numero la risposta al lavoratore italiano, non è un numero la risposta al sottoproletariato. la risposta alla dignità sul lavoro, la risposta è nella dignità del lavoro, è ottenuta con le regole, con il diritto alla conservazione del posto, con le ferie, con la tredicesima, con la quattordicesima, con le ore di roll, con un sistema che mi faccia capire esattamente come viene esercitato il potere disciplinare. Il tema economico sì c'è un tema economico, c'è un tema di salario, c'è un tema di ore di lavoro, c'è un tema di disponibilità delle posizioni libere sul mercato, ma il tema non è soltanto il valore economico di quell'ora, anche perché poi bisogna discutere se in quel numero c'è la tredicesima TFR, la tredicesima TFR, i contributi, 9 euro sono poche, ma se sono 9 euro è un contratto che rispecchia molto 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 i contratti della CGIL. Forse non tutti, ma un'ottima parte. Poi c'è da capire evidentemente sulle mansioni, livello comune, livello qualificato, livello specializzato, sempre la stessa paga, ecco. Mi sembra che, come dire, concentrare la discussione sul numero sia un elemento, come dire, da prendere con le pinze. Se quel numero è chi sta sotto si adegui, a me convince. Però ci deve essere un elemento per cui deve rimanere il primato la contrattazione collettiva, perché ribadisco, io le vertenze non le faccio sull'articolo 36 della Costituzione, io le vertenze le faccio sul licenziamento illegittimo, su un provvedimento disciplinare dato male, sulla possibilità di avere un livello, quello è il punto su cui io porto diritti al lavoratore, su cui creo un diritto, nell'insieme di regole lette in controluce che fanno sì di dire al datore di lavoro tu hai torto e io ho ragione e o fai un accordo con me o ci vediamo in tribunale.
Quindi la questione è, Maurizio, il valore che diamo al lavoro, cioè non solo in termini numerici, come ci ha appena detto Silvio, ma come dire, che valore ha la mansione che svolgo, che è un, come dire, una riflessione che va oltre evidentemente la paga, evidentemente l'elemento numerico, lo ha detto Silvio. Quindi ma sì. È questo quello che porta la nostra organizzazione, la nostra categoria a esprimere solidarietà dei lavoratori tra i quali noi non siamo rappresentati, nel senso che comunque, e mi riferisco ai lavoratori di mondo convenienza, mi riferisco a, certo, come dire, una solidarietà che viene data rispetto alla dignità di quei lavoratori che comunque sentiamo vicini in quanto lavoratori.
Non c'è dubbio, l'ho espresso prima, lo ridico, insomma, poi peraltro l'abbiamo fatto ai tavoli istituzionali che tra l'altro abbiamo contribuito a determinare, insomma, credo che siamo stati, diciamo, determinanti, scusate il gioco di parole, per acquisire appunto questi tavoli. Poi vediamo questi tavoli che cosa producono, per carità. È tutto da capire, è tutto da verificare. Ma prova a dirla così. Silvio ci direbbe, no? nel suo linguaggio tecnico, perché di questo si parla, che il rapporto di lavoro è un rapporto sinallagmatico, no? Tra prestazione e retribuzione. No? Dico bene, Silvio? Si dice così, no? Sono stato bravo. Ok, grazie. No, effettivamente poi all'osso, no? Il rapporto di lavoro sul piano giuridico, questo è lo scambio, retribuzione, prestazione, giusto? Questo. Bene. Tu però alludevi, giustamente, Raffaele, a qualcosa di diverso, che è appunto il valore sociale, no? Che il lavoro costituisce non solo nel tuo rapporto di lavoro, e quindi in questo stretto scambio tra retribuzione e prestazione, ma è, come dire, il valore sociale che, come dire, esce da questo perimetro e abbraccia tutta la società, la comunità, come dicevi tu, no? Nel contributo appunto che si dà allo sviluppo della società, della comunità, ecco. Questo è
al riconoscimento della
questo
dignità.
Questo è banalmente
dell'intelligenza anche che si riconosce a quella mansione.
Sì, sì, appunto. E mi pare, ritornando nel caso specifico che abbiamo evocato, quello di Mondo Convenienza, ora senza dover necessariamente dilungarci troppo su questo, però credo che quella vicenda, come altre vicende, ci stia banalmente dicendo che ci sono là delle lavoratrici e dei lavoratori, in questo caso soprattutto lavoratori, che svolgono, diciamo, le loro appunto mansioni in un contesto inammissibile, inaccettabile, drammatico, terribile, terribile, che ha scatenato tutto quello che ha scatenato. Ecco perché dico legittimamente, insomma, come dire, è accaduto quello che è accaduto, anche con una protesta estremamente radicale, insomma, che è assolutamente comprensibile, anzi è assolutamente comprensibile e che è necessario in qualche misura sostenere questo, non soltanto in termini di solidarietà, ma in termini fattivi, con atti e fatti concreti. Insomma, noi stiamo provando a dare un nostro contributo, magari certo con prospettive diverse. Una di queste prospettive diverse è esattamente quella che Silvio vi stava raccontando prima, che io faccio mia. Bisogna essere cauti quando si afferma che un contratto produce automaticamente una certa cosa. Ripeto, lo ridico, perché è essenziale, no? Come dire, ripetita. Lì siamo di fronte non a un contratto che genera il mostro, lì il mostro lo genera il padrone che non applica quel contratto. Poi si può dire che quel contratto non è forte quanto un altro, figuriamoci, e che vorremmo quell'altro, certamente non A ma B, io direi anche C. Guardate, se questo è il giochino, io direi anche Z, cioè il migliore contratto possibile. Ma se con il migliore contratto possibile che dovessimo ottenere in quella vertenza dovesse continuare lo sfruttamento che, come dire, stiamo registrando e che abbiamo registrato al tavolo, cioè determinato evidentemente dalle condizioni materiali che quei lavoratori si trovano costretti a svolgere il loro lavoro, che sono banalmente quelle legate, no, al trasporto dei mobili, no, al loro montaggio, perché si sta parlando di questi lavoratori. Quelle legate alla salute, alla sicurezza, no? Con tutto quello che ne consegue. Ecco, io credo che davvero siamo di fronte a una situazione per la quale noi proviamo a dare un nostro contributo. Ripeto, un nostro contributo che certamente va al di là della mera solidarietà, che è una solidarietà vera, fattiva, concreta. E proviamo
verificabile
adesso a dare appunto una svolta. Proprio in questi giorni avremo, credo, non noi a livello territoriale, ma degli incontri a livello nazionale. Insomma, io mi auguro che lì si possa trovare almeno un minimo di quadra.
Uscendo un attimo da quella che è la vertenzialità individuale, vorremmo invece che ci raccontasse Maurizio dello sciopero di sabato agli Uffizi e comunque all'interno dei musei, e che tu ci dicessi, insomma, com'è andata e velocemente, insomma, raccontassi anche agli ascoltatori perché siamo arrivati a questo.
Bah, ti ringrazio, Vania, della domanda. Diciamo, forse stona un po' rispetto al tema, no, per cui siamo qua, però insomma, perché lì siamo esattamente in un tema di contrattazione, insomma, di una vertenza collettiva di lavoratrici e lavoratori che lavorano nel sistema degli appalti, in questo caso di una concessione dei musei, quella degli Uffizi e di altri musei che ci girano intorno, la dico così per farla breve, comunque musei statali, che adesso sono estremamente preoccupate, queste lavoratrici e questi lavoratori, insieme a chi li rappresenta, cioè a noi, perché la nuova gara che è stata impostata non ci lascia prefigurare nulla di buono, sia sulle condizioni salariali, sia sulle condizioni, diciamo, che attengono ai diritti, alle norme, eccetera. Una gara di appalto che temiamo sia una gara di appalto davvero a ribasso, e per la quale siamo estremamente preoccupati, e per la quale quindi ci stiamo battendo naturalmente. Abbiamo fatto questo sciopero che intende certamente parlare a quelle lavoratrici e a quei lavoratori, ma più in generale, questo insomma è il senso che vorrei esprimere in questa occasione, intende parlare alla città, perché guardate, quei lavoratori che cosa stanno dicendo? Una cosa banalissima che ci siamo già detti diverse volte anche a questi microfoni, che il lavoro vorrebbe la sua parte nella ricchezza che si produce in questa città, banalmente questo. E non è così, però dobbiamo registrare che non è così. L'abbiamo visto prima quando Silvio citava, no, le cameriere ai piani, che con fatica siamo riusciti a portare all'applicazione del contratto del turismo. E quelle, come dire, quelle lavoratrici contribuiscono e come alla ricchezza. Quelle sono le lavoratrici che, come dire, puliscono le camere degli alberghi che costano 500, 600, 1000 euro in questa città. Quindi certamente contribuiscono a quella ricchezza che evidentemente non va a loro, non è andata a loro, adesso ci va un pochino di più, ma comunque continua a non andare a loro, esattamente come ai lavoratori dei musei, che adesso, come dire, si vedono in un sistema a ribasso, quello degli appalti, che appunto non gli fa prefigurare nulla di buono. Insomma, noi stiamo dicendo un po' in modo schematico che in questa città vi è la necessità di una maggiore distribuzione della ricchezza che si produce, che comunque è ricchezza, perché il turismo è ricchezza, il turismo produce ricchezza, e l'abbiamo già detto, il tema drammatico, ma anche, come dire, che ci fa arrabbiare molto e per il quale stiamo quotidianamente lottando, è che questo schema, questo sistema prevede che tutta questa ricchezza che si produce va alla rendita e al capitale e al lavoro toccano davvero soltanto le briciole, ed è necessario quindi, come dire, che il lavoro pretenda invece la sua parte, che non è certamente quella che oggi riceve.
Vorrei chiudere con una domanda personale. Cosa vi dà soddisfazione rispetto a quello che fate, rispetto a questa lotta continua di cui parlava Maurizio, che è estremamente faticosa? Perché è estremamente faticoso interfacciarsi con le difficoltà di chi arriva a noi, dei lavoratori in questo momento, dei lavoratori che si interfacciano con la Camera del Lavoro di Firenze, quindi, come dire, con le difficoltà del mondo del lavoro che declina Maurizio.
Inizi tu, inizio io? Vado io, prendi tempo. No, allora, scherzi a parte, questa è una domanda estremamente importante, ma non solo sul piano personale, sul piano politico-sindacale. Io credo che la natura di un sindacato, ed è una natura tutta sua propria, niente affatto analoga a quella di altre organizzazioni, tipo la politica, tipo i partiti, eccetera, sia quella di migliorare le condizioni materiali delle lavoratrici e dei lavoratori che noi intendiamo rappresentare. Naturalmente nel miglioramento che evocavo c'è tutto un discorso, insomma, ecco, ovviamente. Però ecco, provando a usare le parole con il peso che ciascuna parola merita, ecco, io proverei a dirla così. Per cui, se questa è la natura del sindacato, la natura del sindacalista, la soddisfazione del sindacalista non può essere che quella di vedere che queste condizioni effettivamente migliorano grazie alla sua, no, azione politico-sindacale, che è quella che appunto mette in campo con tanta passione e con tanta difficoltà. Dico tanta passione e con tanta difficoltà perché in questa fase, che certamente è una fase di sfida, come direbbe Silvio, ma lo dico anch'io, ma è certamente una fase in cui noi siamo in controtendenza, evidentemente, sia sul piano politico, ma prima che del piano politico, riprendo il concetto che esprimevo prima, sul piano culturale, evidentemente, che non è espressione, per dirla in modo molto semplice, soltanto di questo governo o dei governi precedenti, naturalmente, mettiamola così. E devo dire che faccio fatica anche a individuare, no, un punto zero dove parte, diciamo, questo arretramento. Poi qui si aprono altri dibattiti, ma insomma, magari la prossima volta. Però diciamo che è necessaria questa passione, questa volontà, questa determinazione e questa voglia di arrivare a questi obiettivi concreti, tangibili, che sono poi gli obiettivi su cui ci misurano i lavoratori, perché noi davvero siamo misurabili e misurati dalle lavoratrici e dai lavoratori, ed è giusto così, in una dialettica, in un rapporto dialettico, cosa che io, a mio parere, invece stenta a fare la politica, perché poi è la politica con cui abbiamo a che fare, dico, la politica in senso generale, lo dico in modo un po' populista, mi rendo conto, insomma, qualcuno lo potrebbe dire, me lo dico da solo, però al di là di alcune differenze, insomma, almeno negli ultimi tempi, tende, naturalmente poi è bene distinguere le differenze, ci picchia, è giusto marcarle, ma lo dicevo così, riconoscendomi anche ora 5 minuti di populismo, insomma, la politica invece tende ad avere un atteggiamento, perché ha una natura diversa rispetto a quello che dicevo, cioè un atteggiamento dove questa misurazione, no? Questa misurazione di chi si rappresenta e di chi si intende migliorare, da un punto di vista materiale, ma non solo, eccetera, eccetera, ecco, questa misurazione non la fa, la sfugge e spesso si nasconde, no, appunto, proprio per sfuggire a questa misurazione, ad annunci e poi a proclami, no, che poi non hanno mai una prova del 9, insomma, ecco. Noi la prova del 9 io credo ce l'abbiamo sempre, insomma, no, Silvio, questo è un elemento che ci caratterizza.
Silvio?
Ma io dico questo, mi vuole vedere una società dove esiste la povertà, non è che una società non giusta, è una società malata. Penso che la povertà sia una malattia sociale. Penso che uno stipendio non pagato, licenziamento illegittimo, ci sia la medesima condizione. C'è uno stato di patologia del sistema. E quindi, in maniera molto, molto umile, trovo soddisfazione nel dare sollievo o provare. Tante cose riescono, tante cose le sbaglio, però come diceva Gianni Rodari, sbagliando si inventa, e quindi ci sono anche tutti un elementi di suggestioni che ci consentono degli spunti evolutivi, perché il nostro organismo, ritorno sul tema della sfida, deve raccogliere la sfida dell'adattamento. Dobbiamo manifestare, proporre, propugnare, difendere, spiegare la nostra idea di sinistra sociale. Dobbiamo dare la possibilità alle persone di realizzarsi attraverso noi e contaminarci quel giusto che le consente evidentemente un bilanciamento tra sindacato contrattualista e un sindacato movimentista. Mio modo di vedere, la possibilità c'è. La seconda cosa che mi rende orgoglioso è che, seppur lavoro un'ora in più, non arricchisco nessuno, ma rendo un servizio. E questa cosa egoisticamente mi fa molto bene.
Chiudiamo questa puntata alta, come l'ha definita Maurizio giustamente, con Patti Smith. Perché, Silvio?
Perché a un certo punto, anche se questa è una canzone nata per la guerra, contro la guerra, dice alcuni concetti che sono applicabili, perché stiamo vivendo una guerra anche ora, con le tre diritti. A un certo punto il protagonista si sveglia sentendo l'urlo che la gente aveva il potere di redimere l'opera dei pazzi. Fino alla mitezza, alla pioggia della grazia.
Grazie a tutti e buona serata.